your touch, and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust.
Quando ti infili le cuffie e alzi il fed del microfono e senti la tua voce, che è sempre la tua voce, però è più precisa. Senti che puoi dire quello che vuoi, però sai anche che quello che dici deve essere il massimo. E ti accorgi che ogni volta cresci un po'. E quando non ce la fai più con le parole, allora là usi la musica, quella che tu hai scelto, quella che continua a parlare di te. Secondo me ci vorrebbe una radio così in ogni casa, ognuno a dire la propria al resto del mondo.
Le canzoni non ti tradiscono, anche chi le fa può tradirti, ma le canzoni, le tue canzoni, quelle che per te hanno voluto dire qualcosa, le trovi sempre lì, quando tu vuoi trovarle, intatte. Non importa se cambierà chi le ha cantate, se volete sapere la mia delle canzoni, delle vostre canzoni, vi potete fidare. Abbiamo citato, amici e amiche di Golconda, due estratti del film Radio Freccia, film del 1998.
Un film cult, potremmo dire.
Film cult, opera di Luciano Ligabue, tratto dal suo racconto, una raccolta di pezzi che si chiama Fuori e Dentro il Borgo, che ebbe un discreto successo, come un grande successo a livello di premi cinematografici lo ebbe lo stesso Radio Freccia. Una vera e propria dichiarazione, un vero e proprio atto di amore
genuino,
sincero verso la radio, come del resto, se
oggi,
Jacopo, ammettiamolo, anche il nostro è un atto di amore verso la radio, anche se qualcuno magari ci potrebbe accusare di aver tentato di distruggere la radio con il nostro programma Golconda, ma ovviamente rifiutiamo questa accusa. Si tratta ovviamente di un complotto, e a sostegno di questa tesi di
meta radiofonica,
sì,
di questa
è una puntata meta radiofonica. La volta scorsa abbiamo ragionato in maniera esistenzialistica sul piacere dell'ozio,
nostra assenza dalla radio,
sulla nostra assenza.
Adesso,
e questa volta ragioniamo sulla nostra presenza in radio, sul perché noi siamo presenti in radio, sul perché qui a Radiofonica ci hanno, non so, in un momento di follia presi, adottato, e ci hanno consentito di realizzare questo programma che, lo ripeto sempre, si chiama Golconda, e di cui ancora noi stessi non abbiamo capito di fatto il significato,
il contenuto.
Sostegno di questa tesi, di questo atto di amore verso la radio,
scomodiamo nomi importanti,
sì, ci viene in aiuto un pezzo grosso della comunicazione moderna. Si tratta di un canadese, un certo Marshall McLuhan, sociologo della comunicazione, l'uomo del villaggio globale, l'uomo che disse che il medium è il messaggio, che testualmente, a proposito della radio, dice: la radio ha un suo manto che la rende invisibile, ci si presenta apparentemente in una forma diretta e personale che è privata e intima, mentre per ciò che più conta è una subliminale stanza degli echi che ha il potere magico di toccare corde remote e dimenticate.
Eh sì, perché è importanza, oggi vi chiederete, parlare di radio, soprattutto in un periodo in cui, con l'avanzare, diciamolo, delle nuove tecnologie, è un continuo sparire praticamente di ogni cosa. Abbiamo visto scomparire negli ultimi anni, anzi, alcuni sono in via di estinzione, altri sono completamente scomparsi, le cassette audio, il VHS, i D-Fax, addirittura, ahimè, le care macchine da scrivere sono quasi definitivamente sparite, quasi del tutto. Forse addirittura i più piccoli non ricorderanno neanche come sono fatte, come pure anche le pellicole per la macchina fotografica e di conseguenza gli apparecchi fotografici non digitali. Tuttavia, oggi io e Ser Fabio vogliamo essere fiduciosi e pensare che, come la televisione non ha ucciso il cinema e l'ebook non sotterrerà mai, e diciamo mai, il libro cartaceo, soprattutto nulla darà mai il colpo finale alla radio.
Nulla darà mai il colpo finale alla radio, questo è... Dunque, pensa se questo commetterebbe un madornale errore, come direbbe Jack Slater in Last Action Hero, che abbiamo l'altra volta rivisto con grande piacere. La radio, infatti, è di per sé insostituibile, viaggia nell'etere, è impalpabile e multiforme, musica, parole, tutto molto astratto, eppure capace di farci entrare in un'altra dimensione. Per fare una trasmissione radiofonica non sono necessari grandi mezzi, e direi anche grandi personaggi in questo caso, noi due sottoscritti, e a parte l'ovvio apparato tecnologico, poco è cambiato dai primi decenni del secolo scorso. In fin dei conti si tratta sempre di suoni, o voci che escono fuori da una scatola.
Ma voi, radioascoltatori, proprio voi là dietro, ve lo ricordate com'era l'età d'oro delle radio?
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Do you remember Rock and Roll Radio dei mitici Ramones?
Fast Four,
peraltro non fratelli, come tutti quanti ben sanno, dall'album End of Century, fine del secolo, del 1980. Un album estremamente importante. Ci siamo dimenticati una cosa, se Jacopo, di dare il benvenuto al nostro popolo di Golconda.
Ragazzi, mai
amici.
Come oggi, benvenuti in radio, una puntata che parla di radio attraverso gente che ama la radio, quindi possiamo
parliamo
dire...
di radio attraverso la radio.
Di cosa parlerà questa puntata?
Cioè, parliamo di radio attraverso la radio, citando, ovviamente mettendo la nostra playlist, pezzi che parlano in qualche modo in maniera diversa, con una declinazione tematica, che bella espressione, con una declinazione tematica diversa della parola radio. E abbiamo cominciato proprio con il mitico gruppo dell'inventore fondamentalmente del punk, dei Ramones, con Do You Remember Rock and Roll Radio, che è stato il secondo singolo estratto dall'album End of Century da parte della grande band punk nota come i Ramones. Fra l'altro, il 19 maggio del 1951 compiva gli anni Joey Ramone, nasceva ma purtroppo è scomparso il è scomparso qualche anno fa, se non sbaglio il 15 aprile del 2001, non vorrei sbagliarmi, ma comunque purtroppo Joey Ramone non sarà qui presente oggi all'interno di questa puntata. Fin dall'inizio Do You Remember Rock and Roll Radio è evidente la predisposizione verso il rock and roll che permea l'intero album. L'aria che si respira è di per sé fresca e non può fare a meno di attirare l'interesse di chi l'ascolta, quasi come fosse una di quelle canzoni che senti una volta e ti ritrovi a canticchiarla in ogni momento che ti capita. Questo per merito della chitarra di Johnny Ramone, limpida e vivace, ma anche del ritmo continuato di batteria e basso e della voce spumeggiante di Joey Ramone, un perfetto esempio di lavoro di gruppo, insomma.
Sì, sì, infatti non posso confermare quello che dice Sir Fabio, tra l'altro un pezzo incredibile che abbiamo utilizzato anche noi in numerosi DJ set. Si tratta di una canzone che però è molto diversa dalle precedenti canzoni dei Ramones a causa dell'influenza di un personaggio un po' mistico che ha percorso probabilmente la storia della musica del Novecento influenzando un po' tutti, che è Zio Phil Spector, che ha portato proprio il suono della band verso melodie più orecchiabili per poter ottenere un maggior successo commerciale, come avvenne proprio con End of Century. Ma molti di voi si chiederanno, ed è importante da capire forse, chi è Phil Spector? Phil Spector è un personaggio noto per aver lavorato con gruppi femminili durante gli anni 60, vedete le Crystal o le Ronette, con Tina Turner, ma soprattutto con chi? Con i Beatles, precisamente nell'album Let It Be. Secondo me, a mio avviso, il lavoro tra l'altro di Spector su quest'album è eccezionale, al di là di quello che dica il nostro odiato Sir McCartney, ma fondamentalmente il suo apporto, grazie alla sua tecnica di registrazione del tutto personale, il cosiddetto Wall of Sound, ricordatevi Wall of Sound.
Sì, ricordatelo, ritornerà spesso all'interno di questa puntata.
Sì, un effetto che mirava a creare un effetto pieno e compatto del suono, talvolta addirittura grazie all'apporto di svariati musicisti che venivano interpellati per suonare in contemporanea e dar vita così all'effetto desiderato. Il suo metodo di lavorazione era però davvero spietato, infatti, diciamocelo, Phil Spector era veramente un figlio di buona donna e, come ricordano gli stessi Ramones, era incredibile la sua ossessione per la ricerca della perfezione. Capitava infatti che li costringesse a registrare per ore e ore finché il risultato non era espressamente quello da lui voluto, addirittura facendoli lavorare anche per numerose ore di fila, minacciandoli attraverso l'uso di una pistola, che comunque, sapendo la fine che ha fatto Phil Spector, se Fabio non ci stupiamo, no?
Sì, in effetti la fine di Phil Spector, diciamo, rispecchia un certo suo stile di vita. Attualmente lo salutiamo dalla prigione degli States dove...
Ciao Phil!
Dalla prigione degli States dove si ritrova, credo ci passerà diversi anni perché è stato considerato, giudicato colpevole di omicidio. Ha ucciso una bellissima modella, fra l'altro una cara amica di Ezio Guaitamacchi, il grande critico musicale italiano, che ha dedicato un libro, Delitti Rock, lo ha dedicato a questa bella modella bionda americana, sua amica, purtroppo vittima di una serata andata male con il mostro Phil Spector, che comunque lo salutiamo dalla prigione da dove sicuramente ci sta ascoltando. Lui, sappiamo, è il nostro fidato ascoltatore, ama anche lui la radio, ama anche lui i Golconda. Ma ritornando ovviamente al pezzo, dopo questo breve momento di
delirio,
cazzeggio e di delirio, al contrario di buona parte delle canzoni della band, sempre dei Ramones, Do You Remember Rock and Roll Radio è una canzone complessa. Un pianoforte, una tromba, un corno, un sassofono e un sintetizzatore si aggiungono alla chitarra, al basso e alla batteria. Come nella maggior parte delle canzoni rock degli anni 50, il sassofono è lo strumento principale, seguito dalla chitarra. E questo la dice lunga.
È importante perché proprio quello che dice Sir Fabio, ovvero il fatto che vengano usati degli strumenti che facciano parte soprattutto delle canzoni rock and roll e rockabilly degli anni 50, ci introduce proprio al testo di questa canzone, che è un invito a ricordare quelle che era lo strumento, probabilmente il medium che ha portato negli anni 50 nelle camerette di ogni teenager americano quella che era la musica più innovativa del periodo, ovvero il rock and roll.
Sì, perché il rapporto fra rock and roll e radio di fatto è stato da sempre, come in generale il rapporto fra radio e musica, è stato da sempre un rapporto in qualche modo inscindibile, un rapporto di profonda simbiosi che li ha portati a diventare di fatto una cosa sola. Si voleva ascoltare musica attraverso la radio. La radio è stato il principale mezzo di diffusione e di trasmissione della musica. Molto interessanti sono i versi contenuti all'interno del pezzo dei Ramones.
I personaggi citati, potremmo dire.
I personaggi citati, viene citato Elvis, viene citato Ed Sullivan.
E si arriva fino però addirittura in là, ovvero all'epoca d'oro anche degli anni 70 del rock and roll, quindi ai T-Rex, addirittura anche a John Lennon. Perché si fa questo? Perché i Ramones parlano della radio e cercano di invitare voi e noi a riflettere sulla radio. Per dire una cosa importante, ascoltate la radio, accendete la radio prima che il rock and roll diventi parte del passato e venga dimenticato.
E prima che tutte quante le canzoni comincino ad assomigliarsi l'una con l'altra, diventare di fatto la stessa cosa. Salutiamo Pablita, che in questo momento ci sta osservando mentre noi stiamo trasmettendo qui giovedì 22 maggio 2014 qui dal link di via Ulisse Rocchi al civico 18, link di radiofonica.com, Everyday and Every Night, la radio che ci ha accolto, che ci ha dato attenzione e
ci ha dato rifugio,
ci ha consentito di, ammettiamolo, di realizzare un programma in totale assoluta libertà e autonomia, senza mai alcuna forma di pressione, censura indebita, minacce, tangenti o quant'altro. Visto che si parla tanto di tangenti in questo periodo, è giusto ricordare che noi non riceviamo alcuna lira, alcun euro da questa radio. Noi facciamo tutto quanto gratis, roviniamo la musica rock in maniera del tutto gratuita.
Però se passiamo da probabilmente l'età dell'oro di cui parlano i Ramones in questa canzone, bisogna dire un fatto importante, ovvero, come suol dire il detto, non è oro tutto ciò che luccica.
Esatto, esiste un lato oscuro, un lato oscuro della radio, un lato oscuro che adesso passiamo a presentarvi.
Sulle note di Radio da This Year's Model del 1978 di Elvis Costello e The Attraction, finalmente riusciamo a passare su Golconda un altro personaggio cardine nella storia del rock, ovvero Elvis Costello, un rocker fuori tempo massimo, con un look da Buddy Holly e una rabbia acida nelle vene. 30 anni di carriera all'insegna della metamorfosi, dal punk alla Dutch gramophone, dal crooning pop alla riscoperta delle radici folk americane. È una strana storia quella di Dalian Patrick McManus, l'uomo che si scelse il nome del re del rock e si proclamò impastore. This Year's Model è decisivo scatto in avanti nella carriera del giovane Elvis, intriso da un suono ossuto e nervoso che aggiorna il glorioso beat anni 60 di Kings e Rolling Stones. Elvis Costello è sempre più incazzato, si ridefinisce
incazzato?
Un giovane incazzato, ma è un vecchio incazzato, munito di un sarcasmo e di una grinta melodica attraverso la quale riesce a iniziare la sua personale guerra contro tutto e contro tutti. Infatti la canzone che abbiamo appena ascoltato, Radio Radio, oltre a essere, come abbiamo detto, di nuovo un omaggio al rock and roll delle origini, passato dalle radio americane agli inizi degli anni 60, è una canzone di protesta riguardante che cosa? La commercializzazione dei programmi radiofonici, soprattutto sul finire degli anni 70 e che diventerà poi ancora più accentuata con gli anni 80, e dal potere esercitato dagli studi di registrazione e le aziende radiofoniche, che hanno avuto il potere di decidere quali canzoni dovessero essere trasmesse e quali invece tagliate fuori dal circuito radiofonico, con particolare riferimento a che cosa? Alle canzoni punk rock di protesta, quindi a quelle politicamente più impegnate, Ser Fabio.
Beh sì, perché ammettiamolo, esiste un lato oscuro della radio, anche perché la radio, sappiamo, costa, la radio costa, è nata fin da quando è nata, è stato di fatto uno strumento anche non soltanto di diffusione di concetti, di idee, di sviluppo culturale, ma è stato anche soprattutto uno strumento di propaganda. Basta pensare all'uso che se n'è fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi bombardarono ad esempio Pearl Harbor, come tutti ben sanno, citiamo in questo momento Animal House, erano i tedeschi o i giapponesi, non ricordo, furono i tedeschi a bombardare Pearl Harbor, sì,
ovvio,
i tedeschi, sì, furono i tedeschi. Già in quel momento la radio assumeva quello che era un ruolo determinante nell'orientamento della propaganda contro il fottuto nemico nazista. Però la radio, ovviamente, come strumento di propaganda, può diventare anche uno strumento di propaganda al contrario, può diventare uno strumento di propaganda a favore del potere. In questo caso l'invettiva che fa il nostro caro Elvis Costello, che finalmente siamo riusciti a mandare su Golconda, non ci eravamo mai riusciti finora, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. L'invettiva che fa Elvis Costello è strettamente diretta contro il potere commerciale delle grandi corporazioni sulle radio, che di fatto, come dice anche nel testo, hanno l'intenzione di ripulire la mente della nazione, rappresentare la salvezza del suono, la salvezza quindi della nazione, impedendo, come tu prima dicevi, Ser Jacopo, impedendo la diffusione di pezzi musicalmente validi, pezzi musicalmente validissimi, come i pezzi in quel momento dell'epoca punk, i pezzi dei Clash, ma ovviamente politicamente pericolosi. La radio, purtroppo, sì, è vero, ammettiamolo, ha il suo lato oscuro, e a volte in questo lato oscuro non soltanto si manifesta attraverso la cultura della propaganda, la cultura del brainstorming o del brainwashing, sarebbe più stato dire del lavaggio del cervello, ma si manifesta anche nel difficile rapporto che si può instaurare tra l'artista e la radio.
Sì, perché poi, come sappiamo, purtroppo, nonostante questo ruolo insidioso, non c'è band emergente o affermata che non desideri essere trasmessa una volta alla radio.
È sempre così. Ogni tanto qualcuno vuole andare in radio e ha bisogno di andare in radio, perché è importante che la propria musica vada in radio.
Vocals in just the right places. It's got a few oohs and ahs, and it takes a little pause just before I sing the air bud. Please play this song on the radio. Almost every line is sung in time, and almost every verse ends in a rim. Only problem we had was writing in the woods. That's okay, because the chorus is coming up again now. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Song on the radio.
play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Right about this time, some shithead will be drawing a fat fucking line over the title on the back sleeve. What an asshole! So Mr. DJ, I hope you already made your segue, or the FCC's gonna take a shit right on your head. You can't play this song on the radio. You can't play this song on the radio.
E siamo ritornati. Devo parlare lentamente perché mi stanno prendendo per il culo dall'altra parte della regia, perché questa è anche questa,
bene,
è anche questa,
questa
è anche questa è radio, essere sfottuti dai nostri assistenti tecnici, la nostra regia. Ah, ricordiamo, qui presente al cartone abbiamo Paola Palvita, abbiamo anche presente ovviamente la nostra colonna portante tecnica insieme alla Rox, che è Zio Clo. Gioco che in questo momento sta avendo un rapporto molto intimo, molto intimo, molto di grande affetto, con Nicola Palumbo. Ricordatevi questo nome. Abbiamo appena trasmesso i NoFX con il loro pezzo Please Play This Song on the Radio, tratto dall'album White Trash, Two Hips and a Bean del 1992. Un pezzo molto breve di una grande band punk rock nata nel 1983 a Berkeley. Siamo nella California, nella terra del surf, nella terra dell'oceano, nella terra di Baywatch, ricordiamocelo sempre.
Grande, salutiamo David Hasselhoff che ci sta guardando.
Anche Pamela Anderson, una nostra
grande ascoltatrice. Quanti bei pomeriggi d'estate.
Grandi ricordi, una nostra grande fan. Il gruppo, quello dei NoFX, si ispira fortemente ai gruppi punk americani. Ovviamente i Ramones li abbiamo trasmessi
capofila
prima. Parliamo anche dei Misfits, dei Bad Religion, dei Rich Kids on LSD, e attualmente gode di una notevole popolarità. Nei primi album il gruppo esprimeva un sound tipicamente hardcore punk, e tre dei suoi quattro componenti, cioè escluso il bassista e cantante Faith Make, eseguivano lo stile di vita tipico del movimento straight edge, mentre dal 91, con l'entrata del chitarrista El Jefe e il definitivo consolidarsi del gruppo, i NoFX hanno virato verso un hardcore melodico con influenze ska e pop punk. I loro testi trattano generalmente di politica, di società, sottocultura punk, razzismo, temi che interessano molto radiofonica che viviamo quotidianamente, industria della musica e di religione, spesso usando molta ironia e doppi sensi. Sebbene non abbiano mai firmato con alcuna major e abbiano sempre pubblicato i propri lavori con un'etichetta discografica indipendente, e sebbene si siano sempre rifiutati di apparire su MTV, i NoFX hanno raggiunto una elevata notorietà mondiale, arrivando a vendere oltre 6 milioni fottuti di dischi in tutto il mondo. Finalmente sono riuscito a dire anche fottuto all'interno di questo programma, perché questo è un programma libero, questa è la radio, anche dire fottuto in radio. A questo punto passo la parola al nostro caro Sir Jacopo.
E probabilmente è proprio una canzone, quella dei NoFX, che Elvis Costello reclamava comunque proprio di essere stata censurata in radio, perché è una canzone, come abbiamo detto, di protesta. I NoFX vagano impunemente negli stereo di milioni di appassionati di punk rock e territori confinanti, come aveva detto giustamente Sir Fabio, dal 1983. E nonostante le censure, nonostante comunque il loro boicottaggio, nessuno è mai riuscito a fermarli. Il loro nome enigmatico, come del resto molti dei titoli dei loro album, non ha un'origine certa. Secondo Fat Mike, cantante, bassista e leader del gruppo, come dicevamo, ognuno può dare l'interpretazione che preferisce. Secondo qualcuno significa no effects, nessun effetto, inteso come l'effetto speciale. Secondo altri deriva dall'ascolto da parte delle band di un disco dei Negative FX, che pare non sia piaciuto troppo. In questa canzone è molto chiaro quello che dice il gruppo, ovvero: abbiamo scritto questa canzone, non è troppo corta e nemmeno troppo lunga, ha delle voci di sottofondo, ha gli aggiusti, ha una piccola pausa, solo che la radio non ce la vuole trasmettere.
Solo che la radio non ce la vuole trasmettere. Zio Clo ci sta facendo dei segni abbastanza volgari dall'altra parte della regia. Però diciamo una cosa, abbiamo parlato, bisogna dirlo, abbiamo parlato da una parte, da un certo punto di vista, delle origini della radio, del rapporto del rock and roll con la radio,
del rapporto
con la radio, però ci siamo dimenticati una cosa.
Chi sta dall'altra parte? È il vostro rapporto, ragazzi.
Il rapporto dell'ascoltatore con la radio. E adesso il pezzo che mandiamo parla proprio esattamente di questo.
Tutto per voi. Torniamo sulle note di Transmission del 1979, finalmente i Joy Division, finalmente i pionieri della Darkwave anni 80, che assurgono a status di cult band della nascente scena appunto proprio il 4 marzo del 1979, quindi a pochi mesi di distanza proprio dal singolo Transmission che abbiamo appena ascoltato, quando al Marquee di Londra, storico locale londinese, i Joy Division suonano insieme ai Cure. Sembra fatta. Anche le sfortune come la malattia del cantante Ian Curtis si tramutano in utile pubblicità. È il momento giusto per incidere finalmente il loro debut album. Negli Strawberry Studios di Stockport vengono registrate alcune canzoni, il singolo She's Lost Control, ma anche pezzi leggendari come Disorder, forte di un testo struggente ed uno di quegli attacchi più incisivi e suggestivi che si possono ricordare. Martin Annette alla produzione e saltare ogni singolo giro prodotto da Summers e da Hook, la batteria di Morris che incalza con geometrica precisione, il canto robotico e al tempo stesso vibrante di Curtis. Completa il tutto la grafica spoglia e criptica di Peter Seville, che realizza per l'occasione, come ben ricorda Sir Fabio, una delle più famose copertine della storia del rock.
Di cui, fra l'altro, possiedo anche una maglietta di cui vado particolarmente geloso. il pezzo che abbiamo trasmesso, Transmission, non fa in realtà parte dell'album storico per eccellenza dei Joy Division, che è Unknown Pleasure, che è il loro primo album ed esce nel giugno del 1979. Qui parliamo di un gruppo che ha fatto, sebbene per pochissimo tempo, la storia della musica, che se ne dica, anche se ho notato più volte che nei confronti di Joy Division esiste a volte un sentimenti contrastanti, esistono sentimenti di odio, come sì, come sentimenti di odio. Io francamente i Joy Division li adoro, peccato che purtroppo non abbiano più potuto fare musica. Fra l'altro, pochi giorni fa, il 18 maggio del 1980, ricorre la scomparsa per suicidio dello stesso Ian Curtis, il leader della band. Le radici punk del gruppo, in questo caso nell'album proprio Unknown Pleasure, il loro primo album per eccellenza, sono dilatate in 10 canzoni che formano un unico compatto vortice di emozioni forti e incubi angosciosi. Pezzi come Disorder, Day of the Lords e New Dawn Fate sono composizioni che sembrano materializzarsi dal nulla, e le parole di Ian Curtis, il leader della band, si insinuano come un liquido velenoso nelle geometrie perfette della loro musica, parole che dipingono una tragedia esistenziale senza precedenti. Eppure l'enfasi melodrammatica è qualcosa di assolutamente estraneo alla musica di Joy Division e ai testi di Curtis. Gelida è la loro musica, gelida è la voce che canta parole che esprimono la più totale solitudine, parole annichilite dalla paura e dalla sfiducia verso tutto e verso tutti, come del resto anche io, te, sei Jacopo, siamo animati,
cinici, esistenzialisti,
noi siamo nichilisti, come poi citiamo i facili di Cohen, nichilisti. Curtis semplicemente accetta la propria totale sconfitta come qualcosa di perfettamente logico, normale, naturale, e per questo le sue parole esprimono una forza interiore devastante. È questa che dona alle canzoni dei Joy Division la capacità di abbattere totalmente le difese emozionali di chi l'ascolta.
Sì, perché la musica si limita a esprimere tutto questo con la stessa gelida distanza emotiva. Parliamo appunto di distanza, che è quella che, diciamolo, divide il noi che facciamo radio alle volte dall'ascoltatore, e che viene riempita attraverso che cosa? La musica, le canzoni. È proprio la distanza che a un certo punto, grazie alla radio, in qualche modo si fa transitabile. E nel pezzo Transmission le parole sono chiare: andremo avanti come se nulla di tutto ciò fosse sbagliato, ci nasconderemo da questi giorni rimanendo completamente soli, restando nello stesso posto, restando soltanto fuori dal tempo. Ed è qui che l'ascoltatore, chiuso nella sua stanza con i suoi problemi, come evidenziava anche un film che sarebbe uscito di lì a pochi anni, Pump Up the Volume, sulla solitudine dei giovani, soprattutto a cavallo tra gli anni 80 e 90, possono esprimersi, gridare, attraverso che cosa? Attraverso le loro canzoni, attraverso la possibilità di ascoltare una canzone alla radio e di ballare da soli nella loro stanza ascoltando una canzone.
Ascoltando una canzone, quindi continuando ad amare la radio, perché noi alla fine, fondamentalmente, con questa puntata cosa vogliamo fare? Vogliamo esprimere un gesto continuo, lo facciamo ancora, un gesto di reale, vero e proprio amore sincero verso la radio e anche verso radiofonica.com, a cui
questa puntata è dedicata a voi, sappiatelo.
Questa puntata è dedicata a voi, e anche un modo per ringraziarci, di non si sa mai qualcosa, qualche proposta ce la facessero l'anno prossimo. Noi dedichiamo questa puntata a radiofonica.com, che ci ha permesso per diversi mesi, per diverse puntate di
ma è per un anno ufficiale, possiamo dirlo,
fra poco ricorre un anno esatto solare dall'inizio della prima edizione di Golconda. Siamo alla seconda edizione di Golconda. Allora noi vogliamo a questo punto passare all'ultimo pezzo della nostra playlist dedicata al nostro amore verso la radio.
Un super pezzo, un inno.
Un super pezzo, un pezzaccio, direbbe qualcuno che sta
conosciamo
dalla
bene
parte della barricata in questo momento, ci sta facendo da assistente tecnico.
E vi lasciamo con
Zio Clo, e vi lasciamo
Slade
con
Wall
un grande
of Sound.
Pezzo.
I feel something in my sì.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Ed erano gli Slade con Radio Wall of Sound, tratto dalla raccolta dei successi Wall of Hits del 1991. Con il piccolo aiuto dell'amico manager Chas Chandler, gli Slade potrebbero nel mezzo del 72 essere addirittura paragonati ai Rolling Stones del 64. Se Mark Bolan dei T-Rex, con il suo tremendo appeal pop, è l'erede glam dei Beatles, allora i quattro di Wolverhampton incarnano quasi alla perfezione il ruolo dei più classici anti-eroi. Per dirla in termini psicosessuali, qui abbiamo avuto durante questa registrazione diverse battute a proposito, le brave ragazze amano Bolan, le cattive ragazze amano gli Slade. Non sono più skinhead, certo, ma l'aura luciferina intorno alla band è rimasta viva e il dimenarsi animalesco osceno del cantante Noddy Holder non si distanzia poi tanto dalle crude maniere di Mick Mefistofele Jagger.
E non potevamo che salutarvi con gli Slade, ovvero gli alfieri dell'area proletaria e rozza del glam rock, quello là degli anni 70 appunto, in quel teatrino per adolescenti che era Londra, la Swing in London di poco anni prima, caratterizzata da fantasmagorici travestimenti ed effetti scenografici. Ma tutto ancora una volta torna, anche quando si parla del rock and roll di questi Slade, alla radio, e non possiamo che finire citando il nostro caro Finardi. Quindi ragazzi, amiamo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente.
Viva le radio libere.
Le radio pirata. Ciao ragazzi.
Viva le radio pirata. I love Radio Rock. Viva radiofonica.com.
Perché libera la mente.